Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Presidenziali in Polonia, il conservatore Karol Nawrocki si assicura la vittoria al ballottaggio, uno smacco per il governo europeista di Donald Tusk. A Istanbul al via un nuovo round negoziale tra Mosca e Kiev. Ieri l'attacco a sorpresa dell'Ucraina, 4 basi russe, 40 caccia bombardieri distrutti. In Ticino piovono critiche sul possibile arrocco leghista in Consiglio di Stato, anche dagli alleati dell'UDC attesi chiarimenti da via Monteboglia. Più aiuti alle regioni di montagna. Prime richieste politiche a Berna dopo la catastrofe di Blatten. Oggi comincia la sessione estiva delle Camere. In apertura dunque la Polonia, dove da pochi minuti c'è l'ufficialità. Il conservatore Karol Nawrocki è stato eletto nuovo presidente della Repubblica con quasi il 51% delle preferenze. Ha sconfitto al ballottaggio il liberale Rafał Trzaskowski, un risultato che rischia di mettere in seria difficoltà l'attuale coalizione di governo europeista. Il servizio del collaboratore da Varsavia, Fabio Turco.
Meno di 400.000 voti di vantaggio. Tanto basta a Karol Nawrocki per diventare il nuovo presidente della Repubblica di Polonia. Succederà ad Andrzej Duda, che terminerà formalmente il suo incarico il 6 agosto. 42 anni, direttore dell'Istituto di Memoria Nazionale, Nawrocki era stato candidato a sorpresa nello scorso autunno dalla leadership del Partito Conservatore Diritto e Giustizia. Pur senza esperienza politica pregressa, nel corso dei mesi è stato capace di intercettare il favore dei cittadini, proponendosi come difensore dei valori tradizionali e della sovranità del paese. Decisivo per la sua vittoria è il supporto degli elettori del candidato di estrema destra Mensen e Brown, che insieme al primo turno avevano ottenuto oltre il 20%. Mastica amaro invece era Rafał Trzaskowski, il candidato liberal-democratico supportato da Coalizione Civica, il partito di maggioranza al governo. Gli exit poll alla chiusura delle urne lo davano in vantaggio, un'illusione poi spentasi in sede di scrutinio. Per lui si tratta della seconda sconfitta alle presidenziali dopo quella di 5 anni fa. Ma a rischio ora è il futuro dell'intera coalizione di maggioranza guidata da Donald Tusk. Arrivati a metà legislatura, questo risultato suona come una bocciatura per il campo progressista. Nawrocki ha già fatto sapere che non esiterà a utilizzare il potere di veto sulle leggi promulgate dal Parlamento, così come fatto dal suo predecessore. Una prospettiva non rassicurante quando mancano 2 anni alle prossime elezioni.
La guerra in Ucraina. A Istanbul sono giunte le delegazioni di Mosca e Kiev per un nuovo round di colloqui nel tentativo di arrivare a un accordo di pace. Una vigilia che però è stata ad alta tensione, con il massiccio attacco di droni ucraini che ha portato alla distruzione di 40 caccia bombardieri russi. Con noi da Kiev il collaboratore Davide Maria De Luca. Allora, cominciamo da quanto è successo appunto sul terreno con questo attacco audace, spettacolare, potremmo dire, anche da parte di Kiev, e un attacco soprattutto andato a buon fine.
Sì, un attacco che sembra destinato a entrare negli annali della storia militare. Secondo quanto ha riferito lo stesso presidente Zelensky, gli ucraini avrebbero attaccato 4 basi militari in Russia, fino a 5.000 chilometri dal confine con l'Ucraina, e avrebbero distrutto 40 bombardieri strategici russi, utilizzando droni contrabbandati in Russia attraverso dei camion e poi guidati in maniera remota direttamente dall'Ucraina. Secondo quanto detto Zelensky, tra l'altro, tutti gli operatori, tutti i soldati, agenti dei servizi segreti ucraini che avrebbero partecipato a questa missione sarebbero persino riusciti a uscire dalla Russia senza subire conseguenze. Dobbiamo ancora vedere effettivamente se i risultati sono quelli comunicati dagli ucraini. Per il momento le foto satellitari analizzate nelle ultime ore dagli esperti mostrano circa una decina di questi potenti, importantissimi bombardieri russi distrutti, però è certamente un colpo sensazionale per l'Ucraina, perché questi aerei erano tra gli attori principali della campagna di bombardamenti contro il paese, quindi per Kiev un grandissimo successo.
Ecco, uno smacco quindi per Mosca, un successo per Kiev, questo alla vigilia di un appuntamento, quello di Istanbul, importante, secondo round di colloqui faccia a faccia. Il primo si era concluso, ricordiamo, con pochi risultati, se non con l'annuncio di un pur vasto scambio di prigionieri. Che cosa aspettarsi questa volta?
Beh, purtroppo le aspettative sono molto simili a quelle dell'ultimo round di colloqui, ossia aspettative non altissime. Non ci si aspetta un cambio completo della situazione, perché i due paesi hanno posizioni che continuano a restare molto molto lontane. Ieri abbiamo saputo che cosa chiederà l'Ucraina, quale sarà la posizione di Kiev a questo negoziato. Kiev propone un congelamento del fronte dove si trova attualmente e propone che non ci sia nessun divieto formale di ingresso del paese paese nella NATO, né limitazione alle forze armate nel trattato definitivo. E l'Ucraina poi continua a chiedere un cessate il fuoco immediato per consentire la prosecuzione dei negoziati. Posizione lontanissima da quella Russia, che oggi presenterà un memorandum con le sue domande, ma il cui contenuto lo conosciamo già abbastanza. La Russia parte dalla richiesta di annettere tutte le regioni ucraine che si è formalmente, legalmente annessa con il referendum di 2 anni fa, ma che non occupa militarmente, quindi a occupare migliaia di chilometri ucraini ancora difesi dai soldati di Kiev, che per il momento è una richiesta che Kiev si rifiuta assolutamente di prendere in considerazione.
Davide Maria De Luca in diretta da Kiev, grazie per questi aggiornamenti. 6 persone sono rimaste ferite, una di loro gravemente, a seguito di un attacco durante una manifestazione che si è tenuta a Boulder in Colorado a sostegno degli ostaggi israeliani a Gaza. L'aggressore ha lanciato delle bombe Molotov contro il corteo al grido di Palestina libera. Il presunto responsabile è poi stato arrestato. Si tratta di un 45enne che, stando a CBS e BBC, avrebbe passaporto egiziano e il permesso di soggiorno scaduto dal 2023. È atteso in mattinata un comunicato della Lega dei Ticinesi sul possibile arrocco in Consiglio di Stato fra i 2 esponenti leghisti. Ieri il Mattino della Domenica ha annunciato, ricordiamo, la previsione che Norman Gobbi potrebbe assumere le redini del Dipartimento del Territorio, mentre Claudio Zali quello delle istituzioni. Lo scambio, secondo nostre informazioni, è sul tavolo del governo. Se la Lega non ha ancora preso posizione, gli altri partiti sì, e ce n'è uno in particolare che guarda con interesse alle mosse del movimento di Via Monteboglia. Il contributo è di Nicola Liont.
Il Partito Socialista e il Centro respingono con fermezza la possibilità di un cambio della guardia nei 2 dipartimenti a metà legislatura, che peraltro sarebbe un evento piuttosto eccezionale nel panorama politico ticinese e anche in quello svizzero. I liberali radicali, nell'arrocco leghista, intravedono invece un'opportunità. C'è poi l'Unione Democratica di Centro, gli alleati della Lega ma al contempo gli antagonisti, spettatori dunque molto interessati in vista delle elezioni cantonali del 2027.
Prima ancora che tattica politica da parte della Lega, forse di governo. Il governo forse si è accorto anche che in questi 10-12 anni 3-4 dossier importantissimi per questo cartone rimangono un po' lì fermi. La riforma della giustizia, la riforma cantone comuni, i progetti grossi dei trasporti e anche la pianificazione territoriale. Magari il governo stesso che ha sollecitato di cambiare schema di gioco invertendo i 2 dipartimenti.
Sergio Morisoli è il capogruppo in Gran Consiglio dell'UDC. Per il 2027 lui caldeggia, come logico che sia, la presenza in governo del presidente democentrista Piero Marchesi al posto di Claudio Zali. Lo indirizziamo allora su una lettura che vede la Lega tentare di rivitalizzare se stessa attraverso lo scambio di dipartimenti e tutto ciò in chiave difensiva anti-UDC.
Non lo so, forse è una questione come succede anche nello sport, a un certo punto quando si vede che le cose non vanno proprio più proviamo a cambiare l'allenatore e vedere se qualcosa si riesce a inventare. Io penso che il campionato sia piuttosto in là e quindi non si possa fare granché.
La metafora sportiva del capogruppo UDC Sergio Morisoli nell'attesa di una presa di posizione ufficiale della Lega che dovrebbe giungere oggi.
E vi segnalo che di questo tema si occuperà anche Modem alle 8.30 su Rete 1. Andiamo nella Leucenthal in Vallese, dove la situazione rimane tesa, dalla montagna continua a staccarsi materiali. Inoltre, dopo la grossa frana che ha travolto il villaggio di Blatten, c'è il rischio che la massa di detriti e ghiaccio che seppellisce di fatto il paese, alta fino a 100 metri, possa sgretolare, provocando colate di fango a valle. La catastrofe di Blatten intanto ha già scatenato varie reazioni politiche e oggi, con l'inizio della sessione estiva delle Camere federali, diversi parlamentari avanzeranno le loro richieste a tutela delle regioni di montagna. Sentiamo quali nel contributo di Monica Fornasie.
Ad attivarsi è soprattutto la deputazione vallesana alle Camere. Già oggi sarà depositata una mozione che arriva dalle file dei Verdi, mozione che chiede di modificare la perequazione finanziaria, cioè quello strumento che permette di ridurre le disparità tra i cantoni dovute alle loro condizioni geografiche o sociodemografiche. La modifica riguarda i criteri usati per calcolare la compensazione degli oneri. L'idea, spiega il consigliere nazionale Cristiano Christophe Clivat è quella di aggiungere l'esposizione ai pericoli naturali ai criteri già presi in considerazione, che sono per esempio la densità della popolazione o l'altitudine. Venerdì anche il consigliere agli stati del centro, pure vallesano Beat Rieder, aveva chiesto alla Confederazione più risorse per la protezione delle regioni di montagna. I recenti eventi hanno evidenziato che il danno economico potrebbe essere molto grande e superare di gran lunga l'investimento da fare per la protezione dai pericoli naturali. Uno dei doveri prioritari dello Stato è la tutela della popolazione e la salvaguardia del paese, aveva detto, in riferimento ai risparmi pianificati dal Consiglio federale che toccano anche questo ambito. Anche dalle file dell'UDC arriverà un atto parlamentare in questa sessione. Il presidente del partito e consigliere nazionale Marcel Detling chiederà di usare parte dei soldi destinati all'aiuto allo sviluppo per la ricostruzione di Blatten. Proposte che vanno ad aggiungersi a quelle che già sono in discussione. Ricordiamo in particolare quella del consigliere agli stati del centro Fabio Regazzi di creare un fondo nazionale per gestire queste emergenze e indennizzare le comunità colpite, che dovrebbe essere trattata dalla competente commissione dopo l'estate.
Una sessione molto intensa quella che si apre oggi a Palazzo Federale. Blatten a parte, saranno tanti i temi di rilievo: finanziamento della 13ª AVS, fondi supplementari per l'esercito, ma anche congedo parentale, salari, dogane. Allora andiamo più nel dettaglio e lo facciamo con il corrispondente a Berna, Alessio Veronelli.
Sì, una sessione di quelle che danno poco respiro ai parlamentari, la prima da consigliere federale per Martin Pfister, che dovrà difendere le richieste supplementari per l'esercito. 1 miliardo di franchi in più per i sistemi di difesa terra-aria, richiesta sostenuta dalla destra. Disponda al tema difesa l'esportazione di materiale bellico, sul tavolo una proposta di allentamento con deroghe previste per determinati paesi NATO. Uno dei grandi dossier che arrivano poi finalmente alle Camere è il finanziamento della 13ª AVS. Il governo ha proposto un aumento dell'IVA, c'è chi preferisce soluzioni miste, aumentando anche i prelievi sui salari, chi altro ancora, fatto sta che una soluzione va trovata, visto che dalla fine del prossimo anno la 13ª rendita inizierà ad essere versata.
Ecco, quali sono invece i temi più a carattere sociale?
Congedo parentale, uno a livello nazionale, in cima alla lista. Poi sindacati e borghesi a confrontarsi su una riforma di legge sul delicato tema dei salari minimi e poi ancora la riforma delle dogane, forse finalmente al traguardo, così come la revisione della legge sul tabacco per la protezione dei giovani.
Ecco, poi Alessio, ci sono ben 6 iniziative popolari da discutere, un bel numero.
È un primato quasi, da quella sulla neutralità a quella sul denaro contante, passando per l'iniziativa di Verdi e PS per la creazione di un fondo per il clima. E per finire, anzi per cominciare, visto che se ne discuterà già oggi al Nazionale, non è invece in agenda un passaggio agli Stati durante questa sessione, l'iniziativa sul canone radio-televisivo 200 franchi bastano. Insomma, è una sessione veramente interessante.
Alessio Veronelli, corrispondente a Berna. In Svizzera gli apparecchi acustici costano fino a 3 volte più che all'estero. Troppo, tanto che ogni anno migliaia di persone ci rinunciano. A lanciare l'allarme l'associazione Pro Audito in Svizzera, il servizio di Mirko Priuli.
Acquistare un apparecchio acustico in Svizzera può costare diverse migliaia di franchi, un prezzo che può arrivare fino al triplo rispetto a quello praticato all'estero, osservava già anni fa il sorvegliante dei prezzi Stefan Meyerhans. Eppure i componenti interni come microfoni e altoparlanti di questi auricolari costano oggi tra i 70 e i 140 franchi. Le conseguenze si fanno sentire.
Wir haben so Handgelenk mal Pi gerechnet, dass es 10.000 Personen pro Jahr sind.
Circa 10.000 persone all'anno rinunciano a un apparecchio acustico perché non possono permetterselo, avverte Heize Zimmermann dell'associazione Pro Audito Svizzera, sottolineando che una perdita uditiva non trattata può aumentare il rischio di depressione e demenza, e il trattamento di queste malattie ha un costo molto più elevato.
Und das kostet wahnsinnig.
Il sostegno statale esiste, ma non basta. Dopo i 65 anni, ad esempio, la VS copre solo 1.237 franchi ogni 5 anni, a fronte di spese molto più alte. Il settore dei produttori di apparecchi acustici si difende, sottolineando che in Svizzera salari e affitti sono molto più alti rispetto al resto dell'Europa e che il servizio alla clientela è molto più intensivo e personalizzato. Per Mr. Prezzi però questi motivi non sono sufficienti. Se il mercato non funziona, dice, serve un intervento dello Stato e cita l'esempio della Danimarca, dove per la fornitura di alcuni modelli base viene indetto un concorso, con il risultato che i prezzi degli apparecchi più economici sono scesi sotto i 200 franchi.
È tutto per quanto ci riguarda, ci sentiamo più tardi, vi lascio allo sport.